Innanzitutto, beh, sono contento di essere qui con voi, prima di ogni altra cosa. Credo sappiate tutti, credo appunto della mia decisione e della ragione di questa assenza per la quale solo oggi dopo un mese rimetto piede qui un po' nel cammino della vostra barra nostra comunità. E, vabbè, avete già probabilmente avuto occasione di sentire quelle poche righe che sono riuscito a mettere giù per dire qualcosa, insomma, e aggiungo una cosa sola, che comunque qualche mese fa, quando si profilava ormai per me questa decisione appunto di lasciare il ministero, mai avrei immaginato di potermi trovare comunque ancora a proseguire questo cammino, ecco, forse con minor fiducia forse nei tempi della Chiesa e nei tempi della vita delle persone, ecco, mi immaginavo già in un altro profilo, per cui lo dico con serena gioia, insomma, quello di sono contento di essere qua, insomma, e proseguire questo cammino con i segni appunto anche di affetto e di stima che so accompagnano. E dopo queste parole andiamo invece al testo biblico su cui vogliamo fermare un po' l'attenzione questa sera. Come avrete visto rispetto agli altri testi, il cosiddetto contesto in cui ho pensato di porre questo brano del capitolo 5 è un po' legato invece a due branetti più brevi del capitolo 2 e del capitolo 4, perché poi lo vediamo un po' mentre ne parlo, immaginando che Luca abbia voluto mettere capitolo 2 e capitolo 4 una prima volta lì all'inizio e poi dopo di riprenderlo un pochettino ancora, questi due piccoli sommari, potremmo chiamarli così, in cui Luca dà una rapida, breve, sintetica descrizione della vita della prima comunità. L'avesse fatto in un tempo come questo, avrebbe fatto due punti a capo, trattino, oppure 1, 2, 3, 4, proprio punti sintetici con i quali Luca vuole dirci qual era la qualità della vita dei primi cristiani. Sono due quadretti che, se li prendiamo da soli, questi due piccoli sommari, sono un po' idealizzati, perché dicono tutto bello, tutto luminoso, tutto rose, tutto fiori, tutto si vogliono bene, tutto funziona bello, bellissima la vita della comunità. Poi invece, leggendo gli atti dentro e fuori, ci si rende conto che non era proprio così lineare, e il brano di questa sera è emblematico da questo punto di vista. Però è importante tenerlo sullo sfondo, perché Luca ci sta dicendo certo cosa vedeva brillare nella vita di queste comunità, e sicuramente questi erano segni presenti, ma soprattutto Luca ci sta dicendo che nella vita della comunità cristiana sì che ci sono i segni della continuità con l'insegnamento e con la vita del Maestro. Quello che i discepoli avevano colto nello stile di vita e nell'insegnamento di Gesù sono riusciti un po' a ripresentarlo, certo in mezzo a tanti fallimenti, a tante fragilità, a tante lentezze, a qualche interrogativo che poi metterà in difficoltà il cammino della Chiesa, però insieme a tutto quello che ci può essere stato anche di faticoso, questi segni c'erano. E già qui mi verrebbe un po' da dire, ecco, forse avremo bisogno un po' anche noi ogni tanto di guardarci attorno e dire: oh, che bello la nostra comunità, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la nostra chiesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo abbiamo le nostre fatiche, le nostre lentezze, i nostri ritardi, certo, però queste cose ci sono, questi segni che parlano di Gesù li possiamo vedere anche noi, e forse qualche volta appunto dimentichiamo un po' di tenere gli occhi su queste cose belle, di avere anche il coraggio non ingenuo ma realistico di dire anche oggi questi segni si possono un po' vedere. non in tutti allo stesso modo, non alla perfezione, non continuamente, ma questi segni ci sono. E in fondo ci viene detto in questi due piccoli sommari che cosa è più importante, rifacendo un po' l'elenco con altre parole rispetto a quello che ci dice Luca, potremmo dire che le cose importanti sono un certo modo di intendere le relazioni, un certo modo di gestire ciò che si possiede perché lo si riconosce finalizzato a un bene comune, a una condivisione più ampia. E poi un certo modo di dare attenzione a quegli insegnamenti che sono riconducibili al maestro. Ascoltare l'insegnamento degli apostoli è dire c'è un insegnamento che ci viene da Gesù e che ci arriva appunto per una strada che per loro era quella degli apostoli, a questa cosa noi ci atteniamo, diamo attenzione. E poi un certo modo di incontrarsi nella preghiera per ridire il legame che si vive con questo Dio la cui salvezza ci ha toccati, ci ha raggiunti, ci ha parlato. E poi un certo modo di vivere la memoria del Maestro, di condividerla nei segni del pane e del vino che ripresentano la sua presenza. Ecco, queste sono le cose che Luca, messe insieme nei due sommari, ci racconta per dire la qualità che emerge dalla vita della comunità cristiana nella continuità con il Maestro Gesù di Nazaret, il Signore risorto. E sempre rimanendo dentro questo quadro di due sommari, che mi sembra importante tenere lì sullo sfondo, vorrei mettere l'attenzione anche su un'altra parola, perché questa parola si ritrova all'inizio del primo brano del capitolo 2, del sommario del capitolo 2, e che poi ritroviamo più volte nel testo, e che si ritrova proprio alla conclusione del brano che abbiamo letto adesso, del capitolo 5, che è la parola timore. Il timore di cui si parla qui, c'era tutto questo timore di fronte a quello che accadeva nella vita della comunità cristiana, di fronte al modo con cui si riconosceva la presenza del Signore, tutto questo timore dovremmo intenderlo in senso religioso. In fondo questa parola, anche nel linguaggio classico, molto spesso è ripresentata proprio come il timore dello stare di fronte a Dio o agli dèi, insomma, intesa in senso religioso. Quella percezione di sé che si ha quando si sta di fronte a qualcosa di veramente grande, di così grande che diventa perfino inquietante per bellezza e per la speranza che trasmette e per quel cammino così grande e inimmaginato a cui chiama questa presenza. Quindi timore come la percezione di essere così piccoli, eppure così piccoli di fronte a qualcosa così grande che ci riguarda. È la vicinanza di Dio, insomma, che non è un Dio che va bene, c'è però è là lontano. Si è fatto così vicino e c'entra un po' con questa storia, è entrato dentro questa storia, e questa cosa incute un po' di timore in questo senso. Inquietati per bellezza e per speranza. Quindi anche questo mi sembra che sia importante tenerlo sullo sfondo per capire poi quello che succede anche dentro questo brano. E un'altra cosa che credo meriti una sottolineatura è quella precisazione conclusiva proprio nel versetto 47 del capitolo 2 del primo sommario, in cui si dice senza vergogna. Questa è una cosa che già abbiamo un po' detto, che poi ritroveremo con insistenza in tutto il libro degli Atti degli Apostoli. Si dice senza vergogna che l'accrescersi della comunità è scelta, decisione, iniziativa di Dio. dico senza vergogna, perché qui Luca non si preoccupa di dire caspita siamo stati bravi. Luca, sapete, nel testo degli Atti ogni tanto smette di parlare in terza persona, parla in prima, si coinvolge anche lui, c'era anche lui, e quindi dice noi partimmo, salpammo, ci muovemmo, no? E si perde un po' nel racconto e si mette dentro. E qui Luca non ha nessuna vergogna a dire, come dire, non abbiamo fatto proprio niente alla fine. Quello che è successo l'ha fatto il Signore, ci ha messo qualcosa lui. Ecco, questa percezione chiara che viene dal testo degli Atti è un modo con cui ricordarci che le capacità e l'azione apostolica dei membri della comunità stessa non sono le cose determinanti. Determinante è l'iniziativa di Dio. Fa molto più Dio che non le nostre molteplici iniziative e le nostre strategie personali. Questa è una cosa che dobbiamo, credo, ripeterci sempre, probabilmente mi ritroverò a ripeterla anch'io nelle occasioni a venire, ci fa bene. Ecco, noi possiamo anche e dobbiamo pensare, inventare, programmare, organizzare, decidere, mettere in campo, studiarci, però fa di più Dio che non tutte le strategie che noi possiamo mettere in atto, per quanto innovative siano. Quindi il ritorno per noi a questi testi vuol dire tornare al primato della parola di Dio, al valore della preghiera condivisa, all'Eucaristia celebrata con la gioia di una comunità, alla cura delle relazioni interpersonali, alla cura per le relazioni dentro la vita della comunità, alla condivisione dei beni. Ecco, tutte queste cose aprono la strada alla buona notizia, non altro. Quindi noi dobbiamo fare queste cose, e come se gli Atti ci dicessero, facendo queste cose succede altro che fa accadere il Signore. Ma allora viene una domanda: ma allora cosa possiamo e o dobbiamo fare noi se ogni cosa è nelle mani di Dio? Gli Atti degli Apostoli ce lo diranno un po', oltre a creare appunto questo clima di cui ci parlano i due sommari. Il brano di questa sera invece lo leggerai in questa prospettiva. Luca, con il racconto di Anania e Saffira, non vuole tanto dirci cosa dobbiamo fare, ma quello che non dobbiamo fare. E questa sera fermiamo un po' l'attenzione su questo aspetto, e quindi vengo più direttamente al brano del capitolo 5, però mi sembrava importante appunto avere sullo sfondo un pochettino questo piccolo disegno che crea il testo degli Atti degli Apostoli nei capitoli precedenti. Quindi cosa non fare? Allora, il racconto lo conosciamo, l'abbiamo risentito adesso, e è un brano duro, proprio duro duro, perché quell'intervento di Pietro, anche un po' malignetto, perché poi quando arriva prima lui, poi arriva lei e dice, ma dimmi bene com'è la storia, a quant'è che avete venduto questo campo, com'è stato, un po' malignetto, ecco, proprio a creare le condizioni per far cadere in contraddizione anche lei. E Pietro, che comunque sembra un po' in questa immagine di depositario dell'agire di Dio, in lui c'è la potenza di Dio che agisce, sembra non lasciare nessuno spazio per pentimento e misericordia. Qui domanda, risposta, subito, pena immediata, colpa manifesta, pena immediata, la morte improvvisa, che ha proprio un po' il sapore di una punizione definitiva, no? Non c'è possibilità che uno dica no, è vero, sì, scusatemi. No, non c'è nessuna possibilità. Sembra che non ci sia nessuna speranza qui. Ed è come se, così penso, qui ci venisse un po' mostrato anche il volto esigente della prima comunità cristiana. La prima comunità cristiana a tutte queste cose belle, appunto vivevano insieme, dividevano i beni, pregavano, ascoltavano, però anche un volto esigente. Farne parte non è una roba che viene così. Farne parte mette in campo qualcosa di decisivo, non si può appartenere a questo cammino così, perché un po' ci è capitato, perché siamo sempre stati così, perché c'era qualche bello, sì, insomma, d'altra parte non potevamo fare diversamente. Andavano messi i miei genitori, andavano messi i miei nonni, andavano messi i miei bisnonni, insomma, siamo cristiani da sempre. Ecco, sembra che qui, è vero, siamo in un tempo diverso, qui si è venuti alla fede nell'immediatezza, però il volto esigente dell'appartenenza viene fuori in questo testo. Che cosa c'è in gioco di così importante perché ci sia messa davanti agli occhi una scena così inquietante e così decisamente privata di ogni possibilità di ravvedimento? Perché in fondo la donazione era libera, era senza costrizione. Non è che, siccome sono diventato cristiano, appartengo a questa comunità, io devo privarmi di tutti i miei beni. Era una cosa libera. Ricordo anche Pietro nel suo breve discorso: prima di venderlo non era forse tua proprietà e l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Questo è quello che Pietro dice, che bene che ci ricordiamo, non c'era nessun vincolo di necessità. Però Pietro poi spiega qual è il problema: non hai mentito agli uomini, ma a Dio. In realtà, appunto, ha mentito agli uomini, cioè ha mentito al collegio degli apostoli, Anania, ma facendo questa cosa c'è in gioco qualcosa di più importante: c'è una menzogna nei confronti di Dio. Cos'è una menzogna nei confronti di Dio? Dio lo sa. Dio sapeva come fossero come erano andate le cose, quanti fossero le cifre. Cosa vuol dire mentire a Dio da questo punto di vista? Quello che c'è di così importante, che credo sia messo qui in gioco, è la qualità dell'appartenenza. Userei questa espressione: un'appartenenza di qualità, dove per qualità vuol dire che se io sento che sono legato al Signore e alla comunità, non posso mentire in questa appartenenza, non mi è consentita la menzogna. Non mi è consentito di dire che appartengo a questa comunità e di, da una parte, coltivare degli interessi personali. E questa è già una cosa grave. Ma ancora più decisivo è che in questo coltivare, se comunque coltivo degli interessi personali, io voglio lo stesso che di fronte alla comunità ci sia invece un'immagine di uomo generoso. Il problema è questo: che da una parte io sono in un modo e dall'altra mi mostro diversamente. Questa è la menzogna. È quello di aver voluto mantenere un'immagine bella, altisonante di sé, mentre in realtà in cuor mio e nella mia concreta vita vivevo altro. E questo è il tradimento, non tanto agli uomini, ma di fronte a Dio, comunque sia agli uomini e anche a Dio. L'attenzione è data non semplicemente alla necessità di donare tutto alla comunità e ai poveri. Qui non c'è al centro questa questione del mettere tutto ai poveri, mettere tutto quello che si ha a disposizione per i poveri, non è per la comunità, non è questo. Quello che c'è in gioco è qualcosa di ben più radicale, cioè l'esigenza della verità. E il coraggio di stare di fronte agli altri per quello che si è, senza voler in qualche modo gonfiare, abbellire, senza reale ragione, la propria immagine. Il peccato tragico di questi due sposi è quello di permettere che all'interno della comunità si instauri di fatto un'attenzione eccessiva da una parte al possesso, al denaro, e dall'altra, soprattutto, si affermi la logica della menzogna per mantenere o accrescere la propria buona immagine. Questo è l'evento tragico, che è una cosa sulla quale credo noi più facilmente sorvoleremmo. forse nel nostro modo di pensare a volte magari un po' moralistico, no? Cioè noi i conti li facciamo su quanto uno è generoso, su quanto uno dà. Qui sembra che invece l'attenzione di Luca della vita della comunità sia su un aspetto che non è legato alla monetizzazione, è legato invece alla verità di essere, di guardarsi in faccia con chiarezza, di non volersi nascondere. Sono le esigenze della verità dell'appartenenza cristiana che qui sono in gioco. La comunità, da questi atteggiamenti, fa comprendere con chiarezza Pietro, è seriamente minacciata. Il suo tessuto viene strappato e lacerato da questa assenza di verità. Ed è per questo che c'è un'immagine così forte come quella della morte improvvisa. Perché è come se Luca ci dicesse: una scelta di questo genere uccide la vita della comunità, semina una falsità nelle relazioni, per cui non sai più chi hai davanti. E in fondo poi ti convinci tu stesso di qualcosa, per cui ti presenti ad altri non sapendo nemmeno tu chi veramente sei. Ti scusi, ti nascondi, cambi anche il tuo modo di pensarti. E in questo testo, per la prima volta, la comunità cristiana da Luca negli Atti degli Apostoli viene chiamata proprio Ecclesia, Chiesa. È la prima volta in cui questo compare, e forse non è proprio un caso che qui, dentro questo problema, Luca utilizzi questa parola per dire qui c'è una convocazione di persone chiamate dal Signore, e qui a questo noi dobbiamo dare attenzione, al fatto che siamo qui chiamati dal Signore, così come siamo. Ci ha chiamati con le nostre fragilità. Vuoi tenerti i tuoi soldi? Tienili, nessuno ti dice per forza metterli a disposizione, però presentati alla comunità come uno che fa fatica a tirar fuori dalla tasca quello che ha, va bene, ci puoi stare lo stesso, però stacci con la tua faccia, con la tua verità. Questo è il rimprovero. Una comunità che invece permette che questo si insinui è abitata dalla morte, appunto, è minacciata di non poter più vivere, se vogliamo usare un altro aspetto, un altro linguaggio. Per questo c'è questa morte improvvisa, una volta e una seconda volta, e la minaccia alla vita della comunità. Queste morti improvvise indicano proprio a quale morte si rischia di esporre la comunità, impregnandola di menzogna e abbandonando l'insuperabile passione per la verità. Dobbiamo ricordarcelo sempre che ogni nostra scelta contraria al Vangelo non è solo una questione che riguarda il mio personale rapporto con Dio, ma è un tradimento di quell'appartenenza che io metto un po' nel mio biglietto da visita quando dico che sono cristiano. Impoverisco e conduco a sterilità, anzi diciamolo pure a morte, la stessa chiesa a cui appartengo. E credo che sia essenzialmente da una ragione di questo genere che nella tradizione, almeno in questa forma, nella tradizione cattolica, si sia instaurata quella scelta di concedere il perdono attraverso qualcuno che rappresenti la comunità stessa. Come credo sappiate tutti, appunto, la riconciliazione, no? La penitenza, diciamo così, la confessione, in secoli antichi della Chiesa era un momento comunitario di fronte ai peccati gravi, ma era comunitario, era condiviso. Uno si presentava davanti alla comunità dicendo: io sono questo peccatore, e chiedo a voi di dirmi cosa devo fare per segnalare la mia conversione, e quando l'avrò fatto chiedo a voi di essere riammessi. E dopo aver fatto la sua lunga penitenza si ripresentava alla comunità dicendo: ho fatto quello che mi avete chiesto di fare, giudicate voi se io sono degno di essere riammesso. E la comunità poteva dire: sì, fai di nuovo parte, abbiamo capito che sei pentito e sei cambiato. poi appunto con il procedere di un'attenzione più personalista al cammino di ciascuno la cosa si è rinchiusa, poi si è rinchiusa proprio anche proprio dentro il confessionale, chiusa ben bene bene dietro la grata, anche perché non si sappia neanche, proprio rinchiusa nel modo più anonimo possibile, rischiando di perdere un po' questo senso, perché poi non è il potere del prete che sta dall'altra parte a perdonarti, ma il fatto che lui è lì perché è la comunità che rappresenta. Tant'è vero che la confessione è in fondo l'unico sacramento che non viene dato, cioè che un prete non può celebrare in forza dell'ordinazione, ma in forza di un permesso che il vescovo gli dà. Quindi non basta essere preti perché abbia valore il sacramento della confessione, ci vuole un permesso che il vescovo ti dà, che poi se dice tu non stai facendo bene questo lavoro te lo può anche togliere, tu puoi rimanere prete, fare tutto, ma non confessare, proprio perché appunto è qualcosa che viene dalla Chiesa, non è legato a quello che un prete è diventato con l'ordinazione, no, è un'altra cosa, è proprio un segno di Chiesa. Quindi il vescovo, che come tale appunto rappresenta la Chiesa, infatti normalmente uno diventa prete, almeno una volta diventava prete, ma se non aveva fatto quel particolare esame specifico sulle questioni morali che magari più facilmente sono legate alla confessione, il permesso di confessare non ce l'aveva. Quindi poteva diventare prete, andare in parrocchia e doveva, se non aveva fatto questo esame, doveva rifarlo, e se non era promosso a questo piccolo percorso non poteva, comunque, non può tuttora, perché questa legislazione è così e così rimane. Perdonatemi questo piccolo excursus, ma proprio per dire che il perdono è dato dalla comunità. Noi forse appunto abbiamo un po' sempre quest'idea che appunto sia legato al prete in quanto tale, e invece no, il prete è lì come rappresentante. Siccome non è il caso che tutta questa cosa noi la facciamo davanti a tutta la comunità, non più, soprattutto nella misura in cui la confessione non è rimasta qualcosa come nell'antichità legato ai peccati gravi, l'adulterio, l'apostasia, l'omicidio. Poi è diventata un po' una confessione anche un po' di devozione, insomma, di accompagnamento spirituale, di ripresa un po' del cammino, quindi un po' più legata alla persona, allora poi si è un po' ristretta nello spazio e di fatto è andata ad abitare il rapporto singolo tra il prete e il singolo fedele. Però, lo ripeto, è la comunità che ci sta dietro. E, appunto, tutto questo per dire che in questa occasione di Anania e di Saffira c'è proprio questo senso del tradimento della comunità, che è il vero problema e che è il problema di ogni scelta sbagliata, che io in qualche modo strappo un po', insomma, uno può avere su un bel maglione bellissimo, ma se quel filo lì ti salta, te ne salta uno di filo, tutta quella bellezza lì è rovinata. È ancora un bel maglione, tutta quella bella trama e quel disegno, ma con un filo non vai tanto in giro volentieri, no? Ti è saltato un filo. E così è anche tutte le volte in cui le nostre scelte sbagliate rovinano quel bel disegno, e basta uno, ma in qualche modo indebolisci la bellezza e la ricchezza del cammino della comunità alla quale appartieni. Beh, non mi dilungo di più su questa questione, giusto per ricordare appunto che ogni nostro male personale fa entrare tenebra nella vita della nostra Chiesa e attarda il regno di Dio, lo attarda, lo rallenta, facciamo inciampare un po' questo cammino del regno di Dio nella storia, annebbiamo un po' il sopraggiungere del regno, rendiamo più pesante il cammino per tutti, insomma siamo legati gli uni agli altri, così come siamo legati gli uni agli altri. Se qualcuno inciampa e rallenta, tutti devono un pochettino rallentare per tenerli assieme, per rimanere assieme. È così. Ed è bene che sia così, per non perdere e non lasciare indietro nessuno. Non c'è una chiesa di perfetti che corrono e di peccatori che rimangono indietro. c'è una chiesa che cammina un po' tutta così, e se qualcuno rallenta va bene, gli altri non possono comunque correre. Siamo un po' responsabili. Se facciamo male lo facciamo anche ad altri, e se facciamo bene questo torna a favore di tutti, proprio come gli Atti avevano ricordato appena prima. Se andate a vedere il capitolo 4, 46-47, prima di questo racconto di Anania e di Saffira, c'è il racconto di Barnaba, generoso, che prende, vende, mette a disposizione con limpida generosità, senza nascondere nulla. Per cui c'è anche quello, però c'è anche quest'altro. Ecco, gli Atti degli Apostoli, troviamo spesso questa libertà di dire, ecco, così, ma anche così. E poi Pietro sottolinea un altro aspetto per nulla trascurabile nel nostro tempo, che questi due si sono messi d'accordo. Non ce n'è uno che ha sbagliato e l'altro che per amore lo copre, giusto per fare qualche riferimento sportivo recente. Ci sono due che si sono fin dall'inizio messi d'accordo. E Pietro sottolinea questa cosa a un certo punto, quando parla con Saffira: perché vi siete accordati per mettere alla prova lo spirito del Signore? E sottolinea un'altra malattia dolorosa di tutti i tempi, anche del nostro tempo, insomma, il coinvolgersi a vicenda in un agire di menzogna, di falsità. E questo peggiora ulteriormente la condizione della coppia, per la quale Pietro appunto usa questa espressione forte, no? Mettere alla prova lo spirito, cioè l'associarsi nel fare il male, accordarsi per far credere ciò che vero non è. E appunto il nostro tempo quanto ancora continua a presentare immagini di persone che si accordano per imbrogliare, per far vedere quello che in realtà non c'è. E quanto nel piccolo può accadere anche a noi, insomma, magari in cose magari anche piccole, speriamo solo piccole, insomma, ma ci può accadere, come? È una opposizione alla limpidezza e alla libertà con la quale lo Spirito agisce nella Chiesa e nel mondo, abbruttisce la storia e pone ostacoli appunto al regno di Dio. Ecco, questo mi sembrava un po' il tema nel quale mettere a fuoco il lavoro di questo brano, su questo brano, e poi appunto magari sarebbe bello anche questa sera, oltre alle riflessioni che ne possono nascere, che magari ci interrogassimo anche su qualche domanda che sarebbe utile mettere in circolo nel lavoro dei gruppi con i quali appunto riprenderemo questo testo. Però rimane una cosa da sottolineare. Rimane una domanda: ma allora, per una cosa di questo genere, non c'è proprio perdono? Morte improvvisa e tutto finisce lì? Dagli Atti non è che venga fuori molto da questo testo, perché abbiamo sentito il testo asciuttissimo, determinato, perfino tragico. Ma dobbiamo pensare quindi, per Anania e Saffira, a un inconvertibile esito di dannazione da questo punto di vista. Io non so se esagero, però mi è sembrato, leggendolo e rileggendolo, che ogni tanto venissero fuori un po' di piccole scie luminose, no? che potessero far pensare un po' alla speranza. Cioè, se rileggiamo nel testo la descrizione di quei gesti di pietà con cui i giovani avvolgono in un lenzuolo Anania e lo seppelliscono, e poi la stessa cosa fanno per Saffira, e per giunta prendono Saffira e la pongono accanto al marito, non so, forse potremmo leggerci una sorta di affidamento a Dio che nella morte attua un giudizio che non è disponibile a noi. Insomma, sono morti per questo tradimento della comunità, però abbiamo cura del loro corpo, lo avvolgiamo in un lenzuolo, lo mettiamo lì, e abbiamo cura anche del loro cammino comune, insomma, anche se questo cammino comune è diventato poi una coalizione nell'errore, però li mettiamo lì assieme, come dire, ok, adesso nella morte ci pensa il Signore. Noi ci siamo sentiti traditi come comunità, però adesso ci pensa il Signore. Insomma, c'è un giudizio che dentro questa morte noi non ci è disponibile, non possiamo dire proprio nulla, non sta nelle nostre competenze, non abbiamo nient'altro da dire. E forse anche per questo oso pensare, Luca non ha nient'altro da dire, dice queste cose, descrive questa scena, nessun altro commento. Insomma, vale la pena pensare che c'è una consegna al tempo del giudizio di Dio di ogni cosa, di ogni situazione, di ogni persona. C'è una consegna al giudizio di Dio che noi non conosciamo e per cui noi non ci permettiamo parole ulteriori, né di condanna, né di definitività, non ce le abbiamo. Non le usa Luca, non le abbiamo neanche noi e credo che sia saggio che di fronte ad ogni situazione, per quanto tragica, impariamo a sospendere questa ultimità di una parola definitiva. Affidiamo a, del resto quante volte anche nei testi, beh, c'è anche un testo evangelico esplicitissimo, mi viene in mente solo adesso da questo punto di vista, in cui vai, fai di uno, tre comunità e poi affidalo a Satana, che vuol dire qui la prova definitiva di fronte a Dio. Insomma, se un tuo fratello sbaglia, abbi anche questa capacità di pensare che a un certo punto tu non puoi dire più niente e questa cosa è solo nelle mani di Dio. Insomma, da questo punto di vista mi sembrava di poter cogliere in questi gesti una piccola luce finale che forse riscatta anche un po' la durezza di questo racconto. Ecco, questi gesti dei giovani, come se Pietro incarni un po' l'esigenza della comunità cristiana, ma poi ci sono i giovani che, come dire, ammorbidiscono questa posizione in questi gesti di pietà, di cura per il corpo di questi due sposi e forse appunto di affidamento a qualche cosa che solo Dio sa. Ecco, mi sembra anche utile che dentro la lettura di questa durezza possiamo anche così venirne via con così, qualcosa che magari brilla un pochettino di più davanti agli occhi e ci fa comprendere che quel timore, appunto, non è la paura del castigo, ma che quel timore è la consapevolezza di essere di fronte a qualcosa di grande, di fronte al quale non abbiamo voglia, non abbiamo paura, ma non abbiamo voglia di sbagliare, perché è così bello che non vogliamo rovinarlo.